Ma io inizierei a parlare un po' del fenomeno Manetti Brass e di quello che a mio modo di vedere rappresentano per il cinema italiano, il cinema, forse non solo il cinema, forse la rete. Poi vi augurate certamente il cinema, insomma, ma logicamente potrei dire che la rete potrebbe darvi grosse soddisfazioni, questo è il motivo per il quale specificatamente abbiamo deciso di invitare i Manetti a presentare non tanto Zora, che passerà fra un'ora circa in sale Excelsior, ma questo progetto Planet Invasion, che rappresenta, a mio modo di vedere, uno dei progetti per il web più intelligenti degli ultimi anni, insomma, e che in qualche maniera trova prova dell'intelligenza, dell'idea di partenza, forse anche in altri fenomeni, in altri siti, in altre situazioni del web e della rete, che in questo preciso momento stanno avendo un grande successo. Penso ad esempio al sito di Dario Argento, che mi risulta, non ho sonno, no? Che mi risulta avere, come dire, un'idea alla base che somiglia in qualche maniera alla vostra idea, che pure viene prima, cioè quella di costruire una storia, costruire una sceneggiatura grazie a un'intelligenza connettiva, un'intelligenza globale, insomma, grazie alla rete, e che leggevo recentissimamente, insomma, sta riscuotendo un grandissimo successo. Ecco, Planet Invasion è un po' questo. E inviterei subito i due fratelloni a parlare dell'idea che sta alla base di Planet Invasion e forse anche di Scanus prima di Planet Invasion. Sì, è difficile parlare di come si fa perché chiaramente tu lo descrivi in un modo, noi ci viene un po'. Non so se c'è intelligenza, cioè un po' di casualità nelle cose che facciamo, quasi sempre. Noi abbiamo fatto una prima serie web, si chiama Scams, che poi tra l'altro la cosa, tra le tante cose che noi abbiamo fatto, noi abbiamo lavorato in maniera molto, come si dice, molto varia. Abbiamo fatto cinema, abbiamo fatto videoclip, abbiamo fatto internet, abbiamo fatto tante cose sempre facendo i registi, però che poi è il nostro mestiere, insomma, non abbiamo fatto altri mestieri, sempre lo stesso in situazioni diverse. E Scanner è forse la cosa di cui siamo più soddisfatti, tutto sommato, per tanti motivi. Ed è una serie web che abbiamo messo online un paio d'anni fa. Ed è probabilmente, sai, sono cose non probabili scientificamente, ma probabilmente fosse la prima serie web mai fatta al mondo, e infatti ha portato tantissima attenzione da parte del mondo, più che dell'Italia, su di noi. Scams, diciamo, c'era questa idea che tu parli di questa idea della serialità collettiva, no? Che Scams c'era, ma c'era molto vaga, perché noi Scams abbiamo iniziato per gioco, abbiamo girato questi episodi per divertirci a casa, un pomeriggio di noia, e girare delle cose per divertirsi ci ha insegnato molto, tra l'altro ci ha insegnato appunto che le cose più belle si fanno senza pensare. E abbiamo messo online perché non sapevamo farci, con queste cose di un minuto girate a qualità molto bassa, montate sulla scheda video che io avevo nel mio computer, che era una Rainbow Runner, qualcuno di voi la conoscerà, Emilio Guizzi, giustamente, che parlava di cose molto superiori a Rainbow Runner come merda prima. E quindi una cosa girata montata sulla Rainbow Runner chiaramente non si può mostrare a nessuna dimensione più grande di questa. Ma sapevamo, un affare, un nostro amico gli voleva mettere su internet, l'abbiamo messa su internet, è nato questo serial
per la rete, per caso, e questa casualità ci ha reso pionieri di una cosa che probabilmente sarebbe nata tranquillamente lo stesso senza di noi, anche perché non credo che insomma tutte le grandi serie che adesso ci sono su internet, di Tim Burton, tentativi di Spielberg, che sono falliti, o Atom Films, a livello più, non credo che si siano ispirate ai Manetti Bros. Per caso l'abbiamo fatto prima noi. E la prima cosa che è nata dalla casa di Scams, un pochino l'abbiamo scritto noi sul sito, ma un po' poi è nato per caso, è che da tutto il mondo ci chiedevano di partecipare, di fare altri episodi. Eravamo in contatto con un regista indiano, un paio di americani, un inglese, se non neanche mi ricordo. E un canadese, tra l'altro, ha girato un episodio, che è il quinto episodio che sta online di Scams. E ci siamo accorti che era difficile, perché non è che avevamo scritto una storia apposta perché fosse fatta così. E raccontando questa nostra esperienza di Scams a Riccardo Tozzi, che è un produttore di cinema piuttosto importante, ho detto: perché non provo a fare una cosa del genere, un'altra? E noi, come esigenza, in questo caso il cervello ha funzionato e non solo la passione, ci siamo detti: però quello che non ci era riuscito di fare con Scams, cioè di far collaborare il mondo, cerchiamo di creare una serie che si presti a questo. E quindi l'idea che ci è trovata invece è: noi abbiamo già 3 episodi, che sono 3 episodi che adesso penso vi faremo vedere su questo grande schermo. Non è una rimborranda, è una Milovic 30, sta là. È un po' meglio, sì, un po' meglio. Compressa Cinepak, che mi sa che c'è chi mi vuole uccidere per questo motivo. Io vedevo un nome che mi sembrava bello, Cinepak, l'ho compressa così malissimo. E quindi si vedono male sempre. Però questi sono tutti i 3 episodi che stanno adesso online, e questi episodi fungono, diciamo, da bando di concorso, in qualche modo. Questo è un termine che non mi piace, ma adesso per spiegarmi bene. Sono 3 episodi che sono un po' un intro a questa invasione degli alieni. Di una razza di alieni che invade la Terra, e questo è il primo segno della loro invasione. L'idea è che un'invasione di alieni che invadono la Terra è una cosa riproducibile in tutto il mondo, anche in maniera seriale, senza uscire dai canoni della serie, ma avendo collaborazioni da parte di tutto il mondo, sia perché chiaramente l'invasione si svolge tutta la Terra, quindi in tanti paesi diversi, ma anche perché gli alieni hanno una maschera, che qui vedrete, e quindi lo stesso alieno in realtà può girare qui e domani a Mosca, lo fa un altro attore, si mette la stessa maschera e il problema è risolto. Quindi l'idea è di fare quello che la televisione, il cinema oggi non riesce più a fare. Tra l'altro, volevo leggere un articolo l'altro giorno, una volta si faceva molto di presso, dopo non si riesce più a fare per motivi economici, cioè anche per la serie televisiva con più budget in Italia, Padre Pio, se volessero andare a girare un po' a Londra, un po' a New York, un po' non se lo potrebbero permettere, sarebbe troppo, perché dovrebbero spostare tutte queste mastodontiche troupe. Invece abbiamo dato un modo per fare una serie, per fare la direzione artistica di una serie che si svolge in tutto il mondo, sempre a costo zero, cioè non ci costa niente tutto questo. Semplicemente ci mandano attraverso il sito, uno si può cliccare un'application, e chiunque clicca e ci dice voglio scrivere e dirigere per la nostra serie, noi gli mandiamo delle regole, perché essendo una serie non è non è che cerchiamo nuovi talenti, noi cerchiamo di continuare la nostra serie. Quindi chiunque voglia continuare, tutto il mondo ci scrive, e gli mandiamo le regole della serie. Cioè, dietro questi 3 episodi che vedi c'è questo e questo, cioè, gli alieni vengono qui per questo motivo, fanno questo, hanno questi poteri, hanno questi limiti, hanno queste debolezze, eccetera, eccetera. E allora questa idea ci mandano, cioè ci stanno mandando, ci stiamo lavorando una ventina di storie, delle storie, noi le elaboriamo insieme, perché ripeto è una serie, e dall'elaborazione soprattutto siamo girate, e loro con qualsiasi mezzo a loro disposizione, cioè non se vogliono girare in 70 mm lo possono fare, ma se possono girare solo in VHS lo possono fare pure, che è molto più probabile, girano. Se hanno una scheda di cattura, che può anche essere la Rainbow Runner, catturano e montano. Se non hanno una scheda di cattura, ci mandano il tape a casa e glielo monto io, glielo montiamo noi, insomma. Quindi la serie è aperta. Il nostro tentativo quasi politico è quello di cercare di far fare cinema, chiamiamolo cinema, non è cinema, insomma, di far fare fiction filmata ai non professionisti, convinti che in questo momento nel mondo i professionisti non producano niente di interessante. E noi siamo convinti che per fare una bella cosa del tipo di mestiere che facciamo noi, che non è un mestiere che richiede una grandissima conoscenza tecnica, ma richiede una capacità narrativa, che nasce spesso semplicemente dalla esigenza di raccontare qualcosa. E siamo convinti che uno che ha una storia da raccontare ogni minuto la può raccontare meglio di un professionista che lavora da 10 anni ma che in quel momento non lo vuole raccontare. Quindi la sfida è questa, di trovare un nuovo talento in questo senso, cioè di creare una linfa nuova che nasca dal portare i non professionisti a fare quello che fino a 2 anni fa non potevano fare, sia a produrlo e sia a distribuirlo in un attimo nel mondo a costo zero, perché domani si può chiamare questi episodi che sono detto, abbiamo messo online, e poi uno chiama, fa una telefonata a un suo amico a Hong Kong e gli dice: vuoi vedere il mio film? Sta a casa tua, scrivi prometti invece un .com, spingi le farm e lo vedi. E questa è una rivoluzione che forse ancora non è stata lavorata appieno, cioè questa è un'evoluzione immensa, immensa.
Sì, questa evoluzione è l'evoluzione di internet, diceva Marco, ma anche l'evoluzione del digitale e del montaggio digitale, appunto, come abbiamo un computer, insomma, che tutti ormai hanno un Premiere, insomma, un programma semplice di montaggio, è un'evoluzione che porterà probabilmente ai nuovi ragazzi, insomma, meno giovani, che vogliono fare qualcosa, dire qualcosa sotto forma di film, di filmato, ora hanno la possibilità di farlo in questa maniera, con queste nuove tecnologie. E infatti un'altra cosa da dire sulla creazione di Planet Invasion è che l'argomento Alieni sì era adatto a fare una serie appunto non solo nostra, ma una serie planetaria. Però era anche un argomento che altrimenti magari molti produttori italiani non ci avrebbero mai permesso di fare, perché i film sugli alieni in Italia se ne fanno pochissimi, forse non se ne fanno, certamente non in questi anni. Ma non si fanno non tanto perché mancano i budget, perché si possono fare film sugli alieni, ci trovavamo prima noi insieme dei live, no, di Carpenter, con un budget veramente quasi zero, si possono fare i nostri 3 episodi dove dimostrano, insomma, che non sono effetti speciali particolari, sono alieni, ma si possono raccontare per strada, insomma. Però non si fanno perché manca la mentalità dei produttori, dei distributori, manca la cultura di questo tipo di film, che invece le nuove generazioni hanno moltissimo. E quindi in questo modo noi abbiamo voluto esprimere una cosa che volevamo fare, che altrimenti non avremmo potuto portare a un così vasto pubblico. Invece tramite internet, tramite il digitale, quindi i filmati sono costati zero quasi, che in internet lo mettiamo online e si vede tutto il mondo, finalmente si può fare qualcosa di genere, in questo caso la fantascienza, ma questo discorso vale per tutti i generi, finalmente si può fare questa cosa, e probabilmente magari se questa serie avrà successo, comunque una cosa simile, riporterà anche il genere, la fantascienza nel cinema.
Ma poi, tra l'altro, vuol dire che noi sempre per facciamo fatica a parlare di noi stessi, dicevo prima, perché per le cose ci arriviamo un pochino per caso, per tragitto,
tutte le cose
sono probabilmente normale, sì. Noi abbiamo avuto uno sviluppo di noi stessi, siamo diventati da, e ancora lo siamo, da registi che fanno i registi per passione. Abbiamo preso ultimamente una storia un po' politica, militante, non so che termine vorrei che...
Per fatto il grande rote tu? Come lo spento?
Scusa. Abbiamo preso una storia della militanza. Cioè noi siamo convinti che in questo momento, soprattutto in Italia, ma in realtà nel mondo, c'è una grande crisi creativa, e che chi... abbia necessità di fare delle cose nuove, e in particolare noi pensiamo che fare cose nuove in Italia, questo in Italia soprattutto, sia fare genere, ma fare genere di qualità, perché questa storia che in Italia con il genere si è sempre fatto è un po' la storiella, perché si è fatto genere trash, diciamo tra virgolette, che non è il genere a cui noi aspiriamo, onestamente, con tutto il rispetto per il grande cinema, il poliziotto e scuola italiana, l'horror italiana, abbiamo un grandissimo rispetto noi e ci piace anche guardarlo, però crediamo che quello che in Italia poi manca, tranne le punte eccelse di Argento e Leone, ma sono proprio delle eccezioni, il genere di qualità, che invece esiste, e manca per un motivo culturale, perché questo genere nella cultura dei produttori italiani magari quelli più anziani il genere c'è, ma non c'è il genere di qualità, c'è il genere prendere del culo di qualcuno che si muore e dove si fare stare, non so, ma noi cerchiamo di fare questo tipo di genere che facciamo col cuore, ci piace. E questo pensiamo sia una lotta, sia una vera e propria guerra tra le giovani generazioni e chi adesso comanda nel cinema italiano. Siamo convinti che l'unica maniera per riuscire a fare questo sia combattere. E questa lotta porta, per esempio, passa attraverso l'uso della Rainbow Runner, della scheda di bassa qualità. Voglio dire che secondo noi per poter fare, per poter cambiare un pochino, per poter abbattere questi muri che ci impediscono di fare questo tipo di cinema e ci obbligano a vedere solo quello americano, bisogna per un po', per un periodo, rinunciare alla qualità visiva, diciamo, all'estetica. Perché un cinema di genere, di qualità, che dice qualcosa, pieno e non vuoto, è anche estetico, in Italia in questo momento è impossibile. E allora piuttosto che avere una mega produzione, piuttosto che stare 2 ore su un'inquadratura, piuttosto che fare delle luci perfette, fare tutto con pellicola a 70 mm, quel piccolo budget che in Italia si riesce a stanziare per fare delle cose del genere, è meglio usarlo per raccontare delle storie, anche in maniera molto semplice, ma per appassionare il pubblico. Perché comunque il genere, per quanto di qualità d'autore, è un genere per il pubblico e non solamente per i festival. Noi diciamo sempre che essere degli autori di genere è la più grande dannazione che possa capitare a un cineasta, no? Perché se sei l'autore, il pubblico non ti riguarda e ti fa i tuoi festival e tutti ti applaudono e dici delle cose importanti, l'unica cosa che dici tu parli bene e gli altri parlano, ma non so, adesso semplificando, no? Il regista di genere assoluto è uno che se ne frega, io tanto vado per magna e poi e tanto io mi vedo altre cose, la sera mica mi guardo i film del merda che faccio io. Ma no, esistono queste persone, non è che sto descrivendo delle persone che abbiamo conosciuto, insomma, no? Invece l'autore di genere è uno che soffre, perché è uno che parla di se stesso in maniera molto sincera, cioè mette in scena quello che gli piace, però non viene riconosciuto come tale. E quindi non c'ha né il comfort del festival, a parte delle rare eccezioni come questa, ma voi sapete di essere un'eccezione, soprattutto in questo paese.
E siamo stati fino all'altro giorno, insomma, no, nel senso che poi il festival, te l'ho detto, no? Rinasce di fatto quest'anno, ma con un'edizione virtuale, cioè zero.
Io spero,
ecco che sia un rilancio, ma insomma tace a Trieste da 18 anni.
No, mi piace molto questa idea della rete come mezzo supporto, chiamiamolo come volete, insomma, mezzo democratico, no, in assoluto. E mi piace anche perché in qualche maniera vi restituisce una cifra stilistica che è forse è quella della necessità ed è quella di partenza, cioè quella del vostro episodio di Degenerazione, ad esempio, laddove cioè avete dovuto lavorare assieme o perlomeno confrontarvi con altri giovani autori che cercavano di fare capolino in qualche maniera, no?
Ci vuoi spingere a parlare delle generazioni?
No!
Vabbè, raccontiamo che è una cosa.
Anche perché si sappia, insomma, un po' quello che avete fatto prima di questo.
Sì, infatti, no.
Un po' la storia nostra, nel senso che Degenerazione è stata la primissima cosa che abbiamo fatto insieme quando Letti Bros, quindi siamo nati con Degenerazione, nessuno lo saprà, o comunque pochissimi. È un film fatto nell'86, mi sembra, 96 scusate, ha episodi, 10 episodi diversi, di 10 registi diversi, tutti giovani, che trattavano dei temi grotteschi, chi più horror, chi più verso la commedia, o comunque un horror grottesco, tutti quanti. Ed era, infatti in quell'epoca proprio il cinema di genere era ancora peggio, stava ancora meno bene, insomma, di quanto sta oggi. E beh, era una novità soprattutto dal punto di vista produttivo, perché poi il risultato è quello che è, in realtà non è che era la prima cosa che facciamo noi e tutti gli altri registi erano tutti esordienti,
e non è, insomma, c'entra poco, insomma, con questo discorso della, anzi, sì, no, ma c'entra pure poco nel senso che sì, eravamo sardienti, però poi alla fine era il film era 35 mm, c'erano due produzioni, una che pagava le spese produttive, l'altra che il montaggio, la post-produzione, quindi alla fine non era ricco come film, è costato pochissimo. No.
Che è stato detto, insomma.
No? Sì, insomma, tanto per il lungometraggio.
Se glieli dai a Mariano Inquizzi, sì,
fa sicuramente una cosa più bella di generazione, sono sicuro. No, ma è costato tanto, sì, insomma, non è costato tanto. Comunque sì, finisco, insomma, per generazione, noi abbiamo fatto un episodio, abbiamo diretto, abbiamo scritto altri tre episodi del film, ed era un buon esperimento produttivo, nel senso che si è pensato. Noi e tutti, insomma, il produttore che era Mauro Calevi, che realizzando dei cortometraggi, in realtà si poteva realizzare con pochissimi soldi un cortometraggio che durasse 5 minuti, e mettendo insieme tanti cortometraggi diventava un lungometraggio. Quindi si è fatto con delle forze giovani, con pochi soldi, un lungometraggio che è uscito nelle sale, in poche sale, quindi è stato per noi una partenza, insomma. Però ha poco a che fare, insomma, questo discorso della... Poi dopo faccio una piccola storia a questo punto. Dopo le generazioni abbiamo cominciato per caso a fare dei video musicali. Abbiamo fatto un po' di video musicali per artisti più o meno conosciuti, diciamo Amietta, Tironcino, più conosciuti, anche sconosciutissimi, gruppi di Torino, di Roma. Però era per caso, eravamo registi, conoscevamo dei musicisti, ci chiamavano, ci fate il video, noi facevamo il video, non guadagnavamo niente, lo facevamo più per appunto passione di voler girare, ed era difficile trovare un produttore, quindi facevamo videoclip, ci piace la musica, quindi. Però lo facevamo molto facilmente. Poi è arrivato invece Torino Boys, che invece è un discorso diverso, nel 97 per una Boys, che è un film su commissione, tra virgolette, nel senso che è un film per la televisione, per Rai 2, che ha prodotto Marco Bellocchio. E Torino Boys è un film, Bellocchio produce una serie sull'immigrazione, di 6 film, che poi sono diventati 4, su diciamo l'immigrazione vista dal di dentro, cioè dalla parte degli stranieri che vengono in Italia, non dalla parte degli italiani che guardano gli stranieri. E noi conoscevamo Giorgio Bellocchio, che è il figlio di Marco, che Giorgio sapeva che noi frequentavamo nigeriani, nel senso che siamo amici di molti nigeriani di tutta Italia, erano proprio nostri amici in quel periodo, insomma. E quindi ci hanno chiamato per scrivere questo film su nigeriani. Noi abbiamo scritto un film molto personale, anche se un film su commissione, e un film, insomma, che è andato in televisione, ma che ha avuto anche un discreto successo ai festival, cioè sono andato al Festival di Locarno, al Festival di Torino, ad Annecy, insomma, un bel festival.
Ecco, altra cosa che ritorna sempre, quasi sempre nella vostra produzione, un po' è questa caratterizzazione suburbana, metropolitana, insomma, di storie di giovani, di disagio, oppure, ma non in senso naturalmente realistico, di denuncia, in senso appunto trash, il coattismo, il pipe, insomma, queste cose.
Ma no, siamo contenti che ci dai l'occasione di smentire. Scusaci. No, noi siamo stati molto molto travisati in questo, nella nostra storia. Il Piotta ci ha fatto travisare, no, ma con tutto il bene che ti vogliamo. No. Noi ci occupiamo molto del vero, della gente, la vita, perché tra le altre cose, oltre al fatto che manca il genere, adesso stavamo parlando più cazzo di genere perché ci sembrava più adatta la situazione, però noi pensiamo anche che il cinema italiano abbia perso proprio il contatto con la realtà, con la vita. E allora noi cerchiamo attraverso il nostro cinema e attraverso tutte le nostre cose, perché poi il cinema, ti ripeto, non è per forza la cosa più importante, di raccontare la vita che vediamo per strada. E abbiamo anche imparato che spesso, purtroppo, dove c'è più dolore c'è più vita. E quindi c'è più vita a Roma, al Prestino, che ai Parioli. così come spesso, per esempio, per Torino Bolzano si aggira in Sud Africa nei come si chiamano? Negli etti sudafricani che hanno un nome preciso, le township, e c'era più vita nelle township di Johannesburg che nei quartieri residenziali, per esempio. E quindi abbiamo sempre cercato la vita. Poi è successo che abbiamo avuto questo incontro col Piotta, con cui abbiamo moltissime cose in comune, moltissimi gusti in comune, e abbiamo fatto questo famosissimo video del Supercafone, e prima ancora un altro video che si chiama Dimmi qual è il nome, di stampo veramente trash, soprattutto il primo. Il Supercafone poi secondo me neanche poi era, tutto sommato, era più che altro un omaggio al cinema di genere italiano, quello meno autoriale, ma trash forse è una parola. Però diciamo il primo video molto originale, il Piotta. Il problema è che un regista di videoclip non è come un regista di film. Il regista di videoclip non può in nessun modo essere un autore, perché anche se molti registi di videoclip sostengono di esserlo, ma noi pensiamo che questa cosa sia un'assurdità, perché un videoclip è un servizio fatto a un cantante, a un musicista. Quindi noi cercavamo di portare in filmato la realtà del Piotta, le canzoni del Piotta, cioè noi ne abbiamo scritto la canzone che si chiama Supercafone mai nella nostra vita, e tanto ci piace tantissimo, avremmo scritto la canzone che si chiama Supercafone, cioè non mi sarebbe mai venuto in mente. Poi tra l'altro c'è l'equivoco che abbiamo fatto da sole, questo è il film Zoe Vampira, che legato al Supercafone crea un po' di confusione anche lì, infatti poi quello, un'altra storia quel film, non so se alcuni di voi passeranno a vederlo, e tra l'altro sarà importante vederlo anche rispetto ai discorsi che facciamo qui adesso, perché il film non lo difendiamo, in certe cose è molto riuscito, è molto bello, ma si vede come liberi e con meno budget a volte si fa meglio quello che si vuole fare, piuttosto che pieni di costruzioni, senza avere mai nessuno ci ha mai detto voi dovete fare così, ma è proprio una cosa mentale, no? Non ti senti completamente libero. Allora è meglio avere una macchina a spalla con 16 mm piuttosto che un 35 mm di un dolly, che ti fa sentire un dovere alla persona che ha speso tutti quei soldi di fargli rientrare, per esempio, no? E quindi il nostro film è frutto anche di queste cose. Però, per il titolo, il film è un film commedia, è vero che noi abbiamo sempre nelle nostre cose il tono ironico della commedia, però è un film anche se è una riflessione anche seria, alcuni ci hanno detto verso la fine è troppo seria, su cosa significa oggi essere cittadini di paesi meno forti economicamente e politicamente. E quindi abbiamo preso la storia di Dracula e l'abbiamo immaginata oggi. E così come nel romanzo ottocentesco, dove essere cittadini inferiori significava essere per esempio del popolo piuttosto che nobili, no? Il conte Dracula decide così, per sport, no? Nel romanzo stesso, dice, mi sono stufato della Transilvania, vado a Londra, non c'è problema, si compra un grande palazzo a Londra, chiama un'agenzia di agente immobiliare, lo fa venire da lui, e poi parte per Londra con carrozze, navi. Oggi questo non è più possibile, perché anche se un conte, un rumeno, ha poco valore nel nostro mondo. E quindi non può entrare perché non c'ha un visto, e quindi è costretto ad attraversare un canale di Otranto su una barca clandestinamente, e una volta arrivato si accorge che con tutti gli averi della famiglia Dracula si compra un garage sulla Prenestina, appunto, di cui parlavamo prima. Quindi sì, ci sono degli elementi di commedia nel film, non è un film che fa sbellicare delle risate, soprattutto veramente per la cultura trash, ma con tutto il rispetto io voglio puntualizzare questo, cioè non è una difesa. Noi siamo contentissimi del lavoro fatto col Piotta, abbiamo fatto tre video, tutte e tre su questo genere, e li faremo ancora e speriamo di farne ancora, però non è esattamente la storia di Mighty Bros, noi siamo un pochino, un difetto forse, più seriosi e politicizzati, e quindi parliamo della cultura di strada per dire qualcosa. Questa cosa non è per forza appunto il discorso politico sulla povertà, ma è anche un raccontare la vita dove la vita è, e purtroppo spesso dove c'è la vita non c'è il benessere. Sarebbe bello che le due cose fossero unite, ma sembra impossibile. Adesso questa è una parentesi. Niente, non so come.
Una volta si diceva impegnati, no, politicamente, e oggi forse non si può più dire, non lo so, o perlomeno suscita sempre scandalo, comunque la gente sorge un po' la bocca, no? Però ecco, proprio vedendo questi materiali qua, è vero che i Manetti non fanno solo cose, insomma, come il video del Piotta, che pure a me personalmente è piaciuto
moltissimo.
Ecco. ed è sintomatico con, forse come nel materiale debole, in definitiva, no? 600K di roba per spezzone, si possono cogliere dei riferimenti cinematografici assolutamente colti, e dopo qualcuno di voi sicuramente potrà accorgersene. Ecco, in tal senso, credo di avervelo già chiesto a Cattolica, non mi avete risposto, non so perché, ma insomma io ci riprovo. Vi chiedo quali sono i riferimenti autoriali, il cinema, i generi, quanti mai sono anche scarsi.
Ma guarda, noi, sai perché io forse non ti abbiamo risposto, perché spesso i riferimenti, ce ne accorgiamo dopo anche noi, grazie a noi ci piace il cinema, guardiamo un sacco di film, inevitabilmente le cose che facciamo li copiamo, ma a volte in maniera istintiva. Nel caso di Tarantino in particolare no, devo dire che è stato più ragionata la cosa, quindi ti posso rispondere con più precisione. Noi abbiamo pensato che per fare un plot di base, no? Comprensibile a tutti, in modo che chiunque poi potesse variare sul tema in maniera assolutamente personale, sarebbe stato utile partire da un cliché. E quindi Tarantino si fonda proprio su un cliché di fantascienza, ovvero gli alieni che si trasformano nelle sembianze umane, si mischiano tra noi e ci uccidono senza che noi ce ne accorgiamo. E i due esempi proprio che sapete saltano all'occhio, uno per fama e uno per il nostro amore personale, Body Snatchers, l'invasione di ultracorpi, che è forse il film di fantascienza per eccellenza sotto alcuni aspetti, e Dave, appunto, Essi vivono di Carpenter, che invece è uno dei nostri film preferiti, che forse non è uno dei film più di successo di Carpenter, ma forse uno dei più riusciti sotto molti aspetti.
Ed è il film politico di Carpenter.
Ed è il film politico per eccellenza, perché poi noi, qui, adesso vi facciamo vedere questi 3 minuti nostri, sono molto leggeri, però noi pensiamo a questo tema, che adesso vi racconterò in breve, il tema di Panetti, invece è un tema che si apre anche a politica, e apre una parenza dicendo che noi, impegnati politicamente, lo siamo. Non so se qualcuno se ne vergogna, male per lui, perché non c'è nulla di male, c'è solo di bene essere impegnati politicamente. Non siamo dei registi impegnati, perché noi non è che dobbiamo per forza raccontare politica nel nostro cinema.
Questo è un bene.
Questo è un bene, sì, infatti. Siamo delle persone impegnate politicamente che fanno cinema e che inevitabilmente nel cinema che fanno finiscono per metterci anche le loro idee sul mondo. E questo per me è importante, perché tanta gente che noi abbiamo conosciuto che come noi è in trincea e combatte per un cinema di genere di qualità in Italia, hanno odio per il sociale all'interno di un film, perché purtroppo c'è tanto cinema noiosissimo italiano che li ha abituati che il sociale è l'unica via, o che il sociale giustifica tutto, o che uno non può parlare male di 100 Massi perché vuol dire parlare male delle persone di sinistra che combattono la mafia, e invece uno si può annoiare 100 Massi pur essendo di sinistra, pur avendoci a morte la mafia, insomma, no? Io non ho visto 100 Massi, quindi mi posso bilanciare, dico che può essere parlato, secondo me no, perché non l'ho visto, però vedo che c'è un'uniformità totale, come se 100 Massi fosse Star Wars. Io non credo che 100 Massi, per quanto possa essere bello, sia Star Wars, quindi l'impressione è che non se ne possa parlare male, perché di un attivista di lotta continua che combatte la mafia è difficile parlare male, no? In Italia. Allora, viva il cinema non impegnato per forza, però attenzione, neanche morte al cinema costretto a non essere impegnato, non so, adesso mi confondo oggi ora, ma spero di essere chiaro, cioè il cinema in qualche modo deve dire qualcosa. Questo qualcosa non è detto che sia un impegno politico, possa essere un suggerimento filosofico, può essere un invito all'amore, può essere tante cose, però deve dire qualcosa, perché quei film, spesso noi leggiamo tantissimi sentimenti di questi giovani italiani appassionati del genere, incazzati con Moretti, e che vogliono fare il cinema di genere, però così incazzati con Moretti da perdere un pochino la ragione e da fare film, uno dice sì, bella storia, l'abbiamo fatta a fare, cioè perché? Perché sei loro qua a raccontare questa storia di questi ragazzi che scappano perché hanno visto un delitto e quelli li vogliono uccidere? Non è così semplice, cioè deve essere un motivo sotto. Io, i grandi figli generali americani, c'è un motivo. Spesso anche noi loro ultimamente, perché questo motivo è forzato, però bisogna avere un motivo per raccontare una storia. però sono tornato indietro, stavo dicendo un'altra cosa. Ah, di Planet Invasion, la storia di Planet Invasion è questa praticamente, cioè un pianeta che si nutre di una sostanza particolare per tenere in vita tutti gli abitanti di questo pianeta, e questa sostanza viene a mancare, sta finendo, il pianeta sta rischiando l'estinzione. Questa storia è la premessa, noi abbiamo preparato un fumetto, e-comic, disegnato da Giacomo Martelli, scritto da noi, che presto sarà online, adesso quindi sta raccontando una premessa che nessuno sa, e voi vedete già una sua atto. Questo pianeta finisce le risorse e è disperato cerca nell'universo se da qualche altra parte questa sostanza esiste. E gli scienziati di quella la trovano nel cervello dei terrestri, cioè scoprono che i terrestri, nei momenti di massima felicità, il loro cervello produce una sostanza per un attimo, che è quella sostanza di cui lo si nutrono, e tra l'altro la produce in maniera molto concentrata, quindi pochissime gocce bastano per nutrire un esercito di europei. E questi molto lacerati, perché noi abbiamo fatto degli alieni che nelle storie quelle filmate, che sono quelle sulla Terra, sono solo cattivi, no? E poi vogliamo fare una parte in e-comic, in computer grafica, dove Wizzy ci darà sicuramente una mano in qualche episodio, dove raccontiamo la vita degli alieni, per far vedere che poi anche loro non sono così cattivi. Soffrono per quello che fanno, ma lo devono fare per sopravvivere. E loro hanno questa appendice che riesce dalla fronte, che colpendo la fronte di un'altra persona ne legge il DNA e hanno la capacità di trasformarsi nelle sembianze esatte, anche i vestiti, di produrre tutto di quella persona. E il loro piano di invasione è questo, è di scendere sulla Terra, trovare delle persone chiave che hanno per un motivo o per l'altro la potenzialità, la capacità di rendere felici gli altri, trasformarsi in loro, rendere felici gli altri e nel momento di felicità massima colpirli con la siringhetta e rubargli il famoso liquido. Questo non l'abbiamo visto in maniera molto leggera, ma ha delle possibili aperture politiche e sociali, per esempio, perché adesso noi stiamo preparando, per farvi capire che tipo di aperture politiche sono le persone, stiamo preparando un link nascosto nel sito che ancora non c'è, se uno spinge ci sarà la faccia di Berlusconi col manifesto che vedo di Giranchi per Trieste con un cerotto in fronte, perché gli alieni sono riconosciuti da questo cerotto. E questo per farvi capire che certo abbassiamo le tasse per tutti, tutti felici, però magari dietro c'è qualcos'altro, no? E questo è dei libri di Carpenter pure, no? Se vuoi. E quindi in questo ci siamo ispirati a dei libri. E non so, forse vediamo questi tre episodi, poi ci piacerebbe, noi non siamo, avete notato, siamo un po' casinari, non siamo dei bravi conferenzieri, magari se qualcuno c'è qualcosa da dirci a noi ci piacerebbe molto. Però vediamoli.
Vediamo i episodi.
Allora partiamo con un filmato, dai. Ecco, questi erano i materiali. Ma io farei un applauso, però.
No, no,
poi magari qualcuno di voi continua, no?
Infatti forse devo spiegare meglio
come si fa, cosa è importante per continuare. Come avete visto è una cosa molto semplice, molto cliché in qualche modo, per poter fare di più. Sul sito, che è www.planetinvasion.com, c'è una filmmakers application. Io lo dico a tutti perché non è una cosa sottolineata, lo spiegare all'inizio, non so del filmmaker, è stato scritto potential filmmaker application. E da lì si entra in una forma da riempire. Questa forma chiede che in che ruolo si vuole partecipare. È importante mettere writer, anche chi vuole fare solo il regista, ma non ci pensa, perché solo a chi mette writer noi mandiamo questo foglio in cui dice cosa c'è dietro, un po' quello vi ho raccontato, però a più nel dettaglio, vi dice che formato deve essere, e da questo foglio che ricevete ci manda un'email che viene direttamente a me e Antonio, e noi riceviamo le storie in email e via email le notifichiamo fino ad arrivare, quando si raggiunge una forma definitiva, nel senso che tutte le storie che arrivano hanno qualche errore rispetto alla serie dove va, e quando si raggiunge una forma definitiva si mettono da parte, noi abbiamo da parte una decina di storie, quando arriveremo a un po' di più faremo una scelta di quelle che consideriamo più interessanti all'inizio, perché poi se ne faranno anche altre, quindi un archivio che rimane, e diremo gira.
come sia promessa da parte nostra di mettere online, però una cosa che deve costare zero. L'unica cosa, a chi accettiamo le storie, a chi diciamo gira, gli mandiamo una scatola che si chiama la Filmmaker's Kit, e nella scatola dove dentro ci stanno qualche pop che può servire per rendere la serie, le istruzioni di come costruirsi quell'appendice, e forse la calza bianca per fare la faccia dell'alieno, se serve l'alieno nell'episodio, cosa che non è detta, e un CD-ROM, che ne so, per chi se lo monta da solo, con delle musiche, se uno matti di fare le musiche, abbiamo delle musiche standard, con delle situazioni, no? Musica suspense, musica d'amore, e uno così lo può usare, e le font per mettere i titoli su scena, se no gli mandiamo questo kit che aiuta, ma non completa, a girare. Poi una volta pronti gli episodi, o girati, o montati, o montati da noi, qui non solo noi, ma anche la cattedra della produzione sceglie quali acquistare, perché noi volevamo fare tutto gratis, però siamo intervenuti per un caso unico nella storia, questo che ci ha costretto a pagare la gente, e se loro dicono, ma ci paghiamo noi legali, quindi quando l'episodio, se l'episodio viene scelto per mettere online, si paga al filmmaker $500, e niente, e loro acquistano l'episodio e va online, con, tra parentesi, importante dirsi, per chi li vuole fare, non solo per il piacere di farli, anche se io consiglio di farli come li facciamo noi, solo per il piacere di farli, ma ci sarà una grossa attenzione, perché chiaramente sarà molto, in Italia ovviamente sarà molto coperto dalla stampa, diciamo, ma anche all'estero, loro per esempio hanno intenzione di comprare delle pagine pubblicitarie, siccome il budget noi diciamo, loro vorrebbero pagare un po', no? Per fare questi video, noi diciamo, no, noi costano zero, perché noi non vogliamo nessuno che ci, non so, vogliamo stare 10 giorni che ci va a girare un episodio, no? Per dirti, quindi i nostri giorni costano zero, e allora questo budget si hanno stanziato, non sanno che farci, e faranno, forse per quello andrebbe spesa di più il budget, un budget pubblicitario molto grosso rispetto alla media italiana, ad esempio la settimana prossima per l'arruolamento, siccome abbiamo pochi arruolamenti all'estero, compreremo un foglio di arruolamento sull'Hollywood Reporter, per dirci, quindi sarà la cosa, era un raggio molto ampio, tra l'altro però dovevo dire forte, non so, per andare con gli americani, stiamo preparando una pagina enorme, lo zio Sam, sai quello che arruolava per, quello fa, I want you, facciamo lo zio Sam con un cerotto in fronte, I want you, vediamo come la prendo.
L'abbiamo utilizzato anche noi come logo, come marchio, insomma, per richiamare la gente in cappella.
Volevo solo dire una cosettina, che il marketing decisamente va bene così, quando, nel senso che è importante, magari è meglio poi vederlo bene, però è importante che questo filmato non abbiano in sé, cioè, i filmati stessi, l'opera non è il filmato stesso, è il sito, è la storia che c'è dietro, e quindi si devono poter vedere anche più piccoli o con una schermata dietro una schermata, che tutti avranno, quando poi in realtà voi vedrete il vostro computer, se andate nel sito vedrete molto peggio di così, lo vedrete piccolissimo, lo vedrete con intorno alla vostra schermata, se avete messo una tigre, ci sarà una tigre dietro, se avete messo una quindi serve bene una tigre, cioè, parafrasare lo slogan dei registi, dei autori italiani quando traiano con la pubblicità, non bisogna mai interrompere un'emozione, cioè è meglio un livello piccolo ma di seguito piuttosto che interrompere la storia diventa improvvisamente grande, ma comunque era una battuta.
Arriva a dire insomma che poi, come si diceva prima, fantascienza e soprattutto il recupero di un certo tipo di fantascienza è sempre, come nel cinema, insomma, fare politica, ma farla raccontando, divertendosi, possibilmente spendendo poco, perché poi ecco, non trovo nelle nuove produzioni fantascientifiche invece quell'impegno del quale io personalmente sento la mancanza. Il grande cinema fantascientifico americano anni 50 e 60, insomma, è il cinema politico impegnato per eccellenza. Io chiuderei qui, saluterei i Manetti Brothers e vi rimanderei a un giovane molto molto interessante, molto bravo, che fa delle cose simili, insomma non proprio queste, ma lo incontrerete domani, Mariano Quizzi, vi lascio al cinema a questo punto. Arrivederci.